Care amiche, cari amici, eccoci qua. Nuova puntata, nuovo argomento. Benvenuti un'altra volta nel podcast di Storia dei Carabinieri, quarta stagione. Questa volta con l'episodio 60 parliamo dei carabinieri nella lotta alle altre forme di criminalità organizzata. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Ah, dimenticavo i link in bio. Mi raccomando, seguiteci attraverso i vari social network. L'episodio precedente è stato dedicato ad alcune considerazioni in tema di contrasto alla mafia e al ruolo avuto da uno speciale reparto che operò con base a Palermo. Questa volta abbiamo pensato di introdurre alcuni elementi della storia dei carabinieri orientati verso il servizio di polizia giudiziaria, un servizio che nella storia interna è poco raccontato, ma che a nostro giudizio merita invece una certa attenzione, facendo emergere aspetti più propriamente riconducibili a quel ruolo che i carabinieri svolgono da sempre, polizia preventiva e polizia giudiziaria. Dunque, il tema di oggi è dedicato al contrasto condotto dai carabinieri alle altre forme di criminalità organizzata diverse dalla mafia e ingiustamente, lo sottolineo, ritenute minori. Possiamo pure cominciare, eccoci. Guardando all'attuale territorio italiano, abbiamo voluto fare attenzione alla criminalità localizzata principalmente in Campania e in Puglia. In linea generale, si deve ricordare che il fascismo presentò la lotta alla criminalità come una delle priorità del governo di Mussolini. Questa posizione politica rappresentava in realtà solamente una visione di facciata che non corrispose con la realtà, tenuto conto degli interessi politici ed economici che si celavano dietro le comunicazioni, appunto, di facciata. Oltre alla campagna contro la mafia, di cui il prefetto Cesare Mori fu il frontman e della quale abbiamo già parlato nell'episodio precedente, vi è da segnalare anche l'azione diretta dalle forze dell'ordine su altre aree geografiche, ove la criminalità organizzata rappresentava un problema anche a livello politico nazionale. Dunque era necessario fare corrispondere i fatti alle dichiarazioni date alla stampa. In questo senso si può inquadrare le attività di contrasto che i carabinieri condussero in Campania e poi in Puglia. Iniziamo dalla Campania. Secondo alcune informazioni e memorie apparse qualche anno fa, si deve far risalire il tutto all'azione avviata da un ufficiale dell'arma che proveniva dalla base, il maggiore dei carabinieri Vincenzo Anceschi. È figlio di un sottufficiale dei carabinieri, nato a Giugliano in Campania il 15 aprile 1977. È la località dove il papà comandava la stazione dei carabinieri. Inizia la carriera nell'arma come allievo carabiniere, poi sottufficiale e quindi ufficiale. Comandante di tenenza, partecipa alle operazioni belliche nel reggimento Carabinieri Reali Mobilitato, che si distingue sul Podgora, ma vi ricordiamo qui l'episodio 39, intitolato La grande guerra dei carabinieri, il Podgora dei carabinieri. Rientrato poi nell'arma territoriale, promosso capitano e quindi maggiore. Con questo grado è destinato nel Casertano, Nolano, Aversano, Giulianese e nell'area dei Mazzoni, quale addetto allo speciale servizio di repressione del malandrinaggio. Continuò poi il servizio di impegnante in carichi, progredendo nella carriera sino a raggiungere il grado di colonnello nella riserva, cioè ormai in pensione. La politica del momento, fatta di proclami, non poteva reggersi senza presentare all'opinione pubblica qualche risultato, ma andiamo a vedere bene qual era la situazione sul territorio. Secondo alcuni articoli di giornale del tempo, la presenza dei cosiddetti mazzoni, rappresentava, nelle parole di Mussolini, che cito appositamente, una plaga che sta tra la provincia di Roma e quella di Napoli e Caserta, terreno favoloso, stepposo, malarico. Nei 3 anni che vanno dal 1922 al 1926 furono commessi i seguenti delitti principali, trascurando i minori: oltraggio alla forza pubblica 171, incendi 318, omicidi 169, lesioni 918, furti e rapine 1082, danneggiamenti 44. Questa è una parte della piaga. Veniamo all'altra, quella della Versano: oltraggio 81, incendi 161, omicidi 194, lesioni 410, furti e rapine 702, danneggiamenti 193. Ho mandato un maggiore dei carabinieri con questa consegna: liberatemi da quella delinquenza col ferro e col fuoco. Questo maggiore ci si è messo sul serio. Difatti, da dicembre a oggi sono stati arrestati per delitti consumati e misure preventive nella zona dei Mazzoni 1.699 affiliati alla malavita, nella zona di Aversa 1.268. I podestà di quella regione sono esultanti, i combattenti di quella regione altrettanto. Io ho qui un plico di telegrammi, di lettere, di ordini del giorno, documenti con i quali la parte sana di quella popolazione ringrazia l'autorità del regime fascista per l'opera necessaria di igiene che sarà continuata sino alla fine. Dunque queste le parole del capo del fascismo attraverso le colonne del quotidiano Il Mezzogiorno del 2-3 giugno 27, nell'articolo a firma di Michele Parise. Proclami che seguivano alle azioni concrete condotte dall'arma. Osservando alcune statistiche relative all'attività operativa tra il novembre 25 e aprile 27 per la provincia di Caserta si possono notare alcuni aspetti, alcune questioni. Innanzitutto vi furono 34 arresti per oltraggio e resistenza all'arma, 32 per associazione a delinquere, 31 per omicidi volontari. Si tratta senza dubbio di numeri importanti che lasciano intravedere una opposizione all'azione dell'arma, una presenza almeno rilevata di una criminalità organizzata effettivamente efficace sul territorio che si mostra particolarmente violenta attraverso i 31 omicidi. L'elenco dei processi istruiti e pendenti per associazione a delinquere presso il Tribunale di Santa Maria Capovetere fa ben comprendere l'azione e lo sforzo condotto contro la camorra dell'agro nolano Versano dei Mazzoni. Si parla di prepotenze, omicidi, soprusi, taglieggiamenti e altro ancora per fatti compresi tra il 1918 e il 1927. Dunque 10 anni in cui anche con il fascismo al governo la criminalità aveva prosperato. La copia della reazione redatta 1 maggio 28 dal comandante della divisione Carabinieri Reali di Caserta, sempre Anceschi ce lo dice, fotografa una situazione di equilibrio tra la criminalità comune e quella napoletana che si muoveva in quella zona. La relazione però fa anche cenno al malcostume amministrativo rilevato dai carabinieri. Avviato dunque uno speciale servizio nel novembre 26, fu condotto con servizi di rastrellamento e di cattura. Col concorso delle squadriglie furono eseguiti diligenti ed estesi servizi di battuta con simultanee e coordinate sorprese. Il disarmo in massa di famiglie pericolose, la cattura di tutti i più pericolosi tra i cercati che da anni battevano le campagne, la repressione di malefatte rimaste impunite o male acclarate per ragioni di debolezze, la spinta a tenere una retta e sagace amministrazione locale combattendo le remote e recenti camerie, l'aiuto a funzionari destinati a fare opera di igiene, è stato tutto un poderoso insieme di atti organicamente predisposti. Si ebbero purtroppo vari conflitti a fuoco con delinquenti morti, due dei quali furono uccisi e altri feriti. Tali operazioni di servizio, oltre ad essere apprezzate dall'autorità giudiziaria per le inconfutabili prove di reità raccolte, hanno generato un sollievo generale nelle popolazioni, nelle quali è ritornato il senso della fiducia e della protezione. Le attuali condizioni della pubblica sicurezza nelle varie zone possono dirsi normali, ma non definitivamente. La delinquenza è stroncata e i suoi fenomeni non sono però del tutto superati. È necessario che la scelta di podestà e segretari politici sia improntata a severità, scegliendo persone che diano garanzia per moralità e rettitudine. In molti comuni non sono ancora nominati i podestà, si propongono e si ripropongono, e vi sono taluni assolutamente incapaci ed inetti. In ciò non è strana qualche inframmettenza politica. Così dicasi dei segretari politici, alcuno dei quali protettore della delinquenza è stato perfino, per intervento energico dell'arma, ammonito o fatto espellere. Tra gli altri interventi proposti e auspicati dal maggiore vi era anche impedire l'infiltrazione della politica a favore della malavita e altro ancora. Vi furono sicuramente risultati tanto importanti che il maggiore passò dal suo iniziale incarico, addetto allo speciale servizio di repressione del malandrinaggio, poté finalmente tornare a riassumere quello di comandante della divisione dei Carabinieri Reali di Caserta nel giugno del 27. Se noi invece spostiamo l'attenzione alla Puglia, si deve segnalare l'azione dell'arma nella zona del Foggiano. Tra il 1922 e il 1925, quindi in un periodo non dissimile a quello trattato sinora, furono istituite numerose squadriglie che nell'area montuosa del Gargano, dove i carabinieri disimpegnarono un servizio rinforzato di controllo del territorio in funzione anti-abigeato per le necessità del momento. Sembra evidente che l'azione dei carabinieri negli anni precedenti, ma in generale delle forze dell'ordine, ha avuto meno efficacia, ciò aveva spinto i malintenzionati ad agire con maggiore violenza. Gli interventi messi in atto dall'ultimo governo liberale furono poi enfatizzati dal fascismo al potere, con l'obiettivo di ottenere un riconoscimento pubblico per l'azione che questi non aveva avviato e per dimostrare il lato apparentemente duro verso una criminalità rurale legata alle difficili condizioni di vita e di lavoro in realtà. Furono costituite inizialmente 4 squadriglie e 2 posti fissi, con l'obiettivo di perlustrare le campagne alla ricerca dei quadrupedi rubati con esiti infausti durante l'inverno e molto più efficaci però per il servizio durante il periodo primavera-estate. Avviato il servizio nel gennaio 22, ebbe alti e bassi, riuscendo comunque a raggiungere l'obiettivo di contrastare e ridurre il fenomeno, individuando anche organizzazioni criminali che approfittavano della criminalità locale più minuta per prosperare nella ricettazione dei quadrupedi sottratti ai legittimi proprietari. Il servizio, come si diceva, iniziò con 4 squadriglie e 2 posti fissi che furono modificati nel tempo, utilizzando nuclei più piccoli composti da 5 uomini ciascuno, anziché i 10 uomini inizialmente previsti per ogni squadriglia posti al comando di ufficiali. Progressivamente le squadriglie furono ridotte di numero e trasferite a disposizione dei comandi territoriali ed ufficiali, che continuarono a farne uso per controllare maggiormente il promontorio del Gargano e le zone circostanti. Nel settembre 22 le squadriglie erano state costituite a Vico Garganico, Carpino, Cagnano Varano e San Nicandro Garganico, queste dipendenti da compagnia di Vico Garganico, o almeno così è indicato nel documento. A San Severo, Poggio Imperiale e Serra Capriole e a San Marco in Lamis le squadriglie dipendevano dalla compagnia di San Severo. A Foggia e Monte Sant'Angelo le dipendenze della compagnia di Foggia Interna e infine Cerignola, Castelluccio e Sauri dipendevano da quella di Cerignola. Alla fine del 22, secondo i rapporti fatti dai carabinieri del luogo alla Scala Gerarchica, che attualmente sono custoditi presso la Direzione dei Beni Storici e Documentari dell'Arma dei Carabinieri, furono scoperte, denunciate o arrestate alcune associazioni a delinquere. Tuttavia si segnalava che vi era ancora una serie di problemi per tutelare il patrimonio zootecnico, e qui un passaggio devo citare: a causa precipua della forte disoccupazione e del diffuso disagio economico che si ebbe nell'estate dell'ultima scorsa, in dipendenza dello scarsissimo raccolto dei cereali verificato in quella provincia di Foggia. Una statistica dell'ottobre 24 segnalava che erano state arrestate 6 persone e denunciate 4, scoprendo 2 omicidi su 2 denunciati, oltre a ricevere denunce per 12 abigeati. Per questo aspetto furono recuperati 6 bovini su 1 rubato, ma in realtà la statistica spiega che quelli recuperati sono anche riferiti a fenomeni criminali segnalati nei mesi precedenti, e così furono recuperati per esempio 15 cavalli su 26, 64 vigni su 40 rubati nel corso del mese, 4 suini su 19 di cui si aveva notizia. Così, con un documento del 15 dicembre 24, il capo della polizia, prefetto Crispo Moncada, inviava al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Reali le considerazioni del locale prefetto. Per i complessi, lusinghieri risultati ottenuti, io, e il prefetto che parla, sono ben lieto poter segnalare a codesto onorevole ministero, accingendomi a proporre la riduzione dei relativi servizi in vista delle migliorate condizioni della pubblica sicurezza. Ecco qua. In sostanza, la situazione si poteva considerare stabilizzata. I carabinieri che avevano acquisito praticità e dimestichezza nel servizio in quelle aree furono destinati alle locali stazioni, con l'intesa che eventuali esplosioni del fenomeno criminale sarebbero state risolte con la repentina ricostituzione di quei nuclei militari esperti che si erano distinti nei mesi precedenti. In definitiva, abbiamo provato a darvi qualche idea, qualche elemento di riflessione su un tema molto interessante che meriterebbe anche questo sicuramente più attenzione. Magari lo faremo in futuro, magari potreste essere voi a chiederci qualcosa, ma vi vogliamo ingaggiare, vogliamo che voi siate parte attiva in questa nostra attività di diffusione della storia dei carabinieri. Quindi siamo aperti al dialogo e disponibili a trovare dei punti d'intesa e ascoltare le vostre richieste. Gli elementi raccolti per la scrittura di questo episodio sono molti e anche interessanti. Ne voglio sottolineare solo alcuni. Innanzitutto, di fronte alla recrudescenza di alcuni fenomeni criminali, nell'epoca si adottarono modalità di intervento più robuste, tra virgolette, per eliminare rapidamente il problema. La prova dalla documentazione consultata sembra esserci. Effettivamente i fenomeni furono ridotti considerevolmente con il rientro dei singoli episodi criminali in termini, se vogliamo, fisiologici. Non va dimenticato però che questi servizi erano condotti spesso in condizioni difficili, con attività al largo raggio, che significava uscire per 2 o 3 giorni di perlustrazione nelle campagne o nelle zone collinari a piedi e con il cibo necessario per una breve sosta, con poco riposo, spesso in posti di fortuna. Si trattava sicuramente di un servizio disagevole che comportava anche dei rischi. Insomma, non era cosa facile, ma sembra che qui l'importante, e dobbiamo ricordare, tali servizi furono attivati anche in un periodo, sia pure di poco, precedente l'arrivo dei fascisti al governo, sebbene poi questi furono quelli che rivendicarono per se stessi i meriti. Dunque abbiamo voluto dare un'idea, qualche considerazione utile per comprendere come fosse il servizio dei carabinieri in una realtà a metà degli anni 20, in zone che o erano apparentemente tranquille oppure, se vogliamo, meno famose della Sicilia e prefetto Mori, ma non per questo meno pericolose. Ecco, siamo davvero giunti alla fine episodio, storia dei carabinieri. Se siete rimasti contenti, premiate il nostro podcast attribuendo le stelline, magari 5 su Spotify. È sufficiente andare sulla pagina del podcast, troverete le stelline e lì potete cliccare. Per voi non c'è nessun onere, non c'è nessun costo, però è importante, visto che ci permette di ricevere una restituzione della vostra soddisfazione e quindi di sapere quanto tempo e risorse che noi impieghiamo nel progetto sono ben investite. Rimanete con noi e vi consigliamo naturalmente di iscrivervi soprattutto alla nostra newsletter, che fa un po' riepilogo mensile o insomma periodico delle attività che sono in itinere, che sono state già fatte, quindi vi può dare un'idea. Naturalmente potete trovarci su Instagram, che è la nostra pagina preferita, il nostro social di riferimento, Facebook e anche LinkedIn. Tutti i link sono in bio e mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie, a presto.